E a modo di introduzione stasera, eh? A modo di introduzione. No, nel senso che siccome il quinto capitolo del libro, no, è la ricerca del frutto, e fondamentalmente, vi leggo proprio le prime due righe, che già danno l'idea di una diversa prospettiva nella quale intraprendere, continuare e concludere il cammino spirituale. L'altra volta avevamo parlato del discernimento, no? E dovessimo riassumere proprio in una frase sola, in un movimento solo, dove va a finire l'attività del discernimento, si può dire così: non ci induce o non ci istruisce semplicemente per fare il bene, ma per accogliere la grazia. Sono due cose diverse. Cioè, fare il bene insisterebbe sulla nostra attività, quindi io agisco bene, sottinteso, e riceverò il premio. Invece accogliere la grazia è un movimento diverso del cuore, dell'anima, e risponde alla novità evangelica. Voi sapete che nel prologo di Giovanni la conclusione è: tramite Mosè, per mezzo di Mosè, è stata data la legge. Per mezzo di Gesù è stata data la grazia e la verità. Non è che noi facciamo problema nel confessare questo, ma nel viverlo non è così scontato. Alla fine, per noi prevale quasi sempre il fatto che, ma se non fai bene, se tu non puoi presentare opere sante, e invece la, come dire, proprio è la novità evangelica, la novità dell'esperienza del Vangelo è accogliere la grazia. Ma la grazia per la nostra umanità qual è? Dovreste rispondere a bruciapelo. Qual è? Sorella, la grazia qual è? Ci dice, no? Tramite Gesù viene la grazia e la verità. Ma la grazia che cos'è? Qual è? Non diciamo che cos'è, sennò complichiamo. Ma qual è? Cioè, la grazia è la conoscenza del Signore Gesù. Quando si dice qual è l'opera di Dio, nel Vangelo di Giovanni soprattutto, no? C'è un elenco di opere, ma nessuna di quelle opere elencate fa accedere, diciamo così, non dico automaticamente, ma fa accedere al regno di Dio. Invece l'accoglienza del Figlio, quindi la conoscenza di Gesù come inviato dal Padre, è l'opera gradita a Dio. Gesù è stato mandato per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per noi, e quello di riunire noi in questo amore. Allora, la grazia è accogliere il Signore Gesù, nel quale noi possiamo vivere la fraternità senza più impedimenti, ostacoli, resistenze, eccetera. Quindi il collegamento è dato dalla la grazia, che è la conoscenza del Signore Gesù, che ha come risvolto il mistero della fraternità. Questa sarebbe la sostanza delle cose. Ora, brevi accenni. Prima un accenno di contenuto. Io posso fare tanti atti d'amore, però posso come dire, diciamo, come non essere capace di amare in verità, come il principio: io posso fare tanti atti di bontà, ma io non mi sento buono. Allora, il lavorare solo su di noi nel fare le cose non fa accedere a questa grazia e verità. E Gesù fa di tutto, nei racconti del Vangelo si vede bene, fa di tutto per non convalidare questa mentalità. Un piccolo particolare, non so se voi l'avete notato, del Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi è proprio un gioiello, anche proprio come narrazione, no? Che noi forse diamo un po' troppo per scontato. Siccome è fresco fresco, ce l'avete in mente bene, allora posso commentarlo brevemente. Il miracolo finisce con l'esaltazione della persona di Gesù o con altro? Se voi continuate nella liturgia, ci si ferma solo al fatto, no, che molti hanno creduto, ma se voi andate avanti la riga dopo, hanno deciso di farlo fuori. Allora, il miracolo, stranamente, non si conclude con "ma guarda com'è grande questo", ma con "è arrivata la sua ora". Pensate all'inizio, quando Gesù commenta, riceve la notizia della malattia dell'amico e lui dice: questa malattia non è per la morte ma per la glorificazione. Dite con sincerità, voi cosa avete pensato per la glorificazione? Cosa avete pensato? Ma non vi viene in mente per la glorificazione? Cioè, fa il miracolo, quindi non è così? Però il racconto non va a finire lì, perché sappiamo già. Però il racconto non va a finire lì. Allora, il brano ha sottolineato più volte che Gesù amava Lazzaro e le sue sorelle, no? Non sono andato a controllare se in altre parti del Vangelo è indicato che Gesù scoppia in pianto. Cioè che piange, sì, diverse volte, ma che scoppia in pianto, però non ho controllato. Posso andare, poi domani ve lo dico. Quindi sono sottolineate le espressioni che noi diremmo dei sentimenti, no? Quando fa il miracolo, quindi "Lazzaro, vieni fuori", qual è l'ordine che Gesù dà? O ti posso abbracciare? Sciogliettelo, lasciatelo andare. E corrisponde a tutti i racconti di miracoli, no? Va, la tua figlia ti ha salvato. Cioè non si conclude con... Dunque, è stato sottolineato con intensità l'amore di Gesù. Anche gli altri, no? Guarda come l'amava, no? Ma la finale non è la celebrazione dei sentimenti. Non si parla delle sorelle più, non si dice niente del morto, no? Si dice "sciogliettelo e lasciatelo andare". Questo "lasciatelo andare" corrisponde a quel "vieni fuori". Quel "vieni fuori", anche esegeticamente, non vuol solo dire "vieni fuori dalla tomba", ma "vieni a me che sono la vita". Quel "vieni fuori" è "vieni a me". Ma quel "venire a me" non è "a me così, così ci abbracciamo", ma è "a me come il datore di vita, come colui che permette la fraternità". Lasciatelo andare. Cioè, che viva la sua vita da testimone dell'amore di Dio in mezzo ai suoi fratelli. Il "vieni fuori" e "lasciatelo andare" è, come dire, sono due facce dello stesso movimento. È quello che corrisponde. Io vado a pregare, faccio una preghiera così fervorosa, è così fervorosa che non sopporto nessun fastidio delle sorelle. Quindi se uno mi, non so, mi richiama o mi dà una, non so, una frecciatina, pluff, io perdo tutto. Ho ascoltato il vieni fuori, ma non lasciatelo andare. Il vieni fuori e lasciatelo andare, uno stare insieme. Allora, la conoscenza del Signore Gesù è legato esattamente a questo accesso alla grazia, quindi accogliere la grazia, come è l'amore di Dio che è stato testimoniato a noi, che ci raccoglie in un corpo unico. I due movimenti noi non li viviamo insieme, soltanto con un lungo cammino si riesce, a livello mentale non credo che facciamo difficoltà, ma a livello di esperienza pratica noi facciamo molta difficoltà. Non so se voi avete mai fatto questo piccolo esercizio. Voi sapete che il ciclo di letture quaresimali, che credo che sia il più antico, che quello che si è formato, anche nella settimana ha una sua logica. È come se ci fosse un filo conduttore che porta a, come dire, ad arrivare davanti al Signore Gesù e a scoprirlo come l'inviato, come colui che testimonia la misericordia di Dio, come il Salvatore. Tutte le settimane hanno questo filo. Provate, cioè, guardate le letture, guardate le antifone, le preghiere, no? Si può sempre delineare questo, come dire, questo filo rosso. In questa settimana, allora, perdonate se vi faccio un piccolo resoconto. Allora, lunedì scorso si era incominciato a leggere Isaia 65 con la nuova creazione. E il Vangelo riportava il miracolo della guarigione del figlio malato del funzionario a Cana, come a sottolineare che la nuova creazione viene sempre da Gesù. Poi il martedì si è parlato delle acque del Tempio, acque che guariscono, che, come dire, che dove passano, no? portano vita, eccetera, no? E il Vangelo è la guarigione del paralitico alla piscina di Bezzatà. Allora, queste acque vengono da Gesù. È tutto. Mercoledì Dio consola il suo popolo. E perdonate se ve lo ricordo, ma no, adesso non ce l'ho più, vabbè, fa niente, potete andare voi a vederlo, no? Il salmo responsoriale del mercoledì è il salmo 145, quello che noi usiamo spessissimo anche in, non so, per esempio in canti o in preghiere, quando si dice, no, Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, no? Noi dimentichiamo, lo sottolineo, dimentichiamo che questa espressione non è una lode al Signore, è la rivelazione del volto del Signore per noi. E questa rivelazione è avvenuta, ve l'ho già detto un tempo fa, però in questo senso è meglio ripeterlo, è avvenuta in un momento altamente drammatico. Cioè il popolo aveva rinunciato all'alleanza e c'è l'episodio del vitello d'oro. Nel frattempo Mosè si trovava sul monte. Quando scende e si accorge, distrugge le tavole e qui c'è tutto il dramma, e di Dio, e di Mosè, e del popolo. Allora, di Dio, ha promesso una cosa ed è disposto a farne un'altra. Facciamoli fuori tutti e continuo con te. Ma aveva promesso altro. Come andranno a finire le cose? a Mosè. Vorrebbe come non assorbire, come si dice quando uno è tirato dalla tua parte? Vorrebbe come coinvolgerlo in questa novità? Anche Mosè. Mosè si rifiuta. Io non ci sto. Tu hai promesso una cosa, io te lo ricordo. O così o niente. Ed è la grandezza di Mosè. Però Mosè non sa come va a finire. Il popolo, allora, ha fatto il peccato. Quando Mosè spacca le tavole, no? E poi fa, come dire, li redarguisce, tutti si rendono conto. Cosa abbiamo fatto? Che ne sarà? Nessuno lo sa. Questo dramma è così forte che Mosè non può più appellarsi semplicemente alla prima rivelazione. Io sono colui che sono, come a dire, è il Dio che sono, tu lo conoscerai quando io interverrò. Ma a quel punto, cioè quando l'aveva colto, che sembrava chiaro, perde la sua efficacia quando c'è il dramma e ha bisogno di una nuova rivelazione. Io voglio conoscere la tua gloria, che poi vorrebbe dire voglio conoscere chi sei. E la rivelazione comporta che non mi puoi vedere di volto, ma solo di spalle, e il particolare di questi capitoli dal 32 al 35 di Esodo, particolare è che non è che Dio compare, una voce fa risuonare il Signore. Il Signore è misericordioso e pietoso, cioè in questo dramma dove tutti non sanno, alla fine prevale quella che è la realtà di Dio, non solo per noi, ma con noi. Dio è pietà e misericordia per noi. Allora, quando in questo sarebbe il mercoledì si legge Dio consola, no, il popolo con questa verità di Dio, e Gesù, perché sta la liturgia segue il capitolo 5 di Giovanni, e Gesù dice che il figlio e il padre sono uniti, quindi se Dio è definito come pietà e misericordia, per il figlio è lo stesso. Il giorno dopo che viene ripreso il peccato del vitello d'oro, Gesù dice tutte le scritture parlano di me, cioè tutte le scritture sono da leggere in questa prospettiva, sotto la luce di questa rivelazione. Noi così leggiamo le scritture. Poi il venerdì e il sabato, con il libro della Sapienza e il testo di Geremia, è che il ragionamento degli empi, Dio ha mandato, in questo caso il giusto, no? È un ragionamento in generale, ma tutto è sempre riferito a Gesù. Lui è l'inviato, ha mandato un giusto, mettiamolo poi alla prova, facciamolo fuori, vediamo. Non è il ragionamento che il gruppo, diciamo, dei capi fa sotto la croce. Ha detto che Dio era suo padre, lo salvi. Ha avuto fiducia? Vediamo. E dal punto di vista, come nel caso della malattia di Lazzaro, dal punto di vista dell'umanità, il ragionamento è perfettamente logico. Gesù non è stato soccorso, è morto. Come anche per Lazzaro, no? Però in una prospettiva di lettura degli eventi che Gesù dà, questa malattia non è per la morte, ma la morte viene. La morte esercita il suo potere. Infatti nel brano, quando si dice che Lazzaro è morto da 4 giorni, non è un caso che si dica 4 e non 5 o 6, o non 2, perché nella secondo la tradizione ebraica, la morte, allora uno muore, e effettivamente Tobia è morto, e nei paesi caldi non si possono tenere le sacche, quindi subito si fa il funerale, no? La sepoltura. Ma si aspetta, è come se si intuisse che per 3 giorni potrebbe ancora, in 3 giorni la morte esprime tutto il suo potere con la decomposizione. Il dire 4 giorni vuol dire sono passati 3, quindi la morte è proprio morte, cioè raggiunge il suo obiettivo, si decompone. E proprio in questo contesto, quindi proprio il 4° giorno, interviene Gesù. Cioè voglio dire, il riferimento a lui è, non è semplicemente morto, è morto dentro la, come dire, la realtà più, noi potremmo dire, non so, più nefasta, non so come dire, più non so, più negativa, più malvagia della morte, cioè che corrompe tutto, distrugge tutto. E in questo senso anche per Gesù è: tu sei venuta, fai il tuo corso, ma non vincerai. Guardate che questo è avvenuto nell'esperienza di Gesù, ma avviene nell'esperienza di ciascuno, e non per la morte biologica, ma per la dimensione spirituale. Facciamo sempre il solito esempio, no? Uno mi manca di giustizia, quindi mi calpesta. È il potere mortificante della morte. Se io non lo lascio agire, quindi non accetto che la morte porti questa, diciamo, corruzione, nel senso che io sono calpestato e non ho possibilità di, come dire, di riavermi, se io non accetto questo, non credo alla salvezza che viene da Gesù. Alla fine domando a Gesù che mi si salvi nella giustizia. Detto in termini un po' malvagi, gli vengo un accidente, così almeno io sono a posto. In termini malvagi, in termini un po' più, come dire, quando noi diciamo difendi la mia causa, ma intendiamo dammela vinta contro l'altro che è malvagio. Ha un valore evangelico questo? Noi al 90% siamo lì, poi il 10% ha agito un po' lo spirito del Vangelo, e allora c'è anche accetta. Se il Signore ha disposto così, questa è la via di salvezza per te e per l'altro. Se tu accetti che l'altro ti manchi di giustizia e tu non, come dire, non ti rivali in qualche modo, no? Sull'altro, o perché venga restituito il tuo diritto davanti agli uomini, allora tu veramente dai fiducia al tuo Salvatore. Cioè tu lasci che la morte agisca senza che abbia mai l'ultima parola. Non siamo convinti, ve lo dico subito. Ma questa è la linea del Vangelo. E le letture, se voi inseguitelo come filo rosso, hanno esattamente questo. Il sabato, ieri, no? Il giusto insidiato. E nella lettura corrispondente, Gesù che è l'inviato non è riconosciuto. Decidono di arrestarlo. Non ce la fanno ancora, perché non è la sua ora, ma viene già la decisione. Ora, siccome tutto l'itinerario della Quaresima e la preparazione alla Pasqua, al mistero pasquale, tutte le letture sono in funzione di riconoscere quell'inviato come il figlio di Dio che manifesta il volto di misericordia del Padre per noi. E, come dire, tutte le letture sono tenute insieme da questo filo. E ci sono alcune, per esempio, allora, è la preghiera alle offerte del mercoledì. Si dice: Signore Dio nostro, la potenza di questo sacrificio elimini in noi le conseguenze del peccato. Come a dire, stando alla terminologia che ho usato prima, lascia pure che la morte eserciti il suo potere, ma perché noi possiamo essere creature nuove, cioè fiduciose nella vita che viene dal Salvatore. E la preghiera dice: e ci faccia crescere come nuove creature. Noi immaginiamo sempre che le preghiere sono una specie di difesa per noi, ma la difesa la intendiamo sempre contro gli altri. È sempre così. Ma se la difesa è contro gli altri, dov'è che potremo vivere quel mistero di grazia che è collegato al mistero della fraternità? Come si fa? Guardate che tutte le preghiere che noi facciamo sono così, eh? Allora, sempre alle offerte, il lunedì. Venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza di vita nuova. E nuova, intendete sempre, oltre il potere della morte che esercita il suo potere. Perché liberati da ogni compromesso con il male possiamo crescere nello spirito del Vangelo. Noi non ci accorgiamo che quando vogliamo far intervenire Dio per difendere noi contro i nostri fratelli, non ci accorgiamo di avere la compromissione con il male. A noi non sembra, perché abbiamo una buona ragione, ma la prospettiva è quella di non credere proprio a quella che è la vita che viene dal Signore Gesù, ma di servirci del Signore Gesù per sostenere noi. Ma questo non è evangelismo. Non è Mosè, attraverso Mosè c'è stata la legge, con Gesù la grazia e la verità. Noi neanche ci rendiamo conto di quello che comporta questa rivelazione evangelica. E tutte le letture, anche proprio la struttura delle liturgie quaresimali, se voi le leggete dall'interno, non solo per imparare qualcosa, per, come dire, per avere buoni pensieri, ma dall'interno, questa è la realtà che viene fuori. Al sabato, e poi concludo, basta. Accogli, o Dio, questa offerta di riconciliazione, il sacrificio eucaristico, no? E poi aggiunge: e con la forza del tuo amore piega a te, anche se ribelli, le nostre volontà. Noi questo non lo mandiamo giù. Non lo mandiamo giù. Noi saremmo piuttosto fai in modo che, invece qui è tutti elementi forti, no? Piega a te, anche quando duri come il coccio, siamo ribelli, le nostre volontà. E notate che questo non lo so, ma è una mia, come si chiama, sai, quelle piccole intuizioni, quelle piccole lucette, no? Siccome qui parla al plurale, le nostre volontà e la volontà di ciascuno. Però io interpreterei anche in questo modo: ognuno di noi ha tante volontà. Noi non siamo unitari nel nostro volere, fossimo unitari saremmo angelici. Non è così. Allora abbiamo tante volontà. Allora la preghiera è quella: piega a te tutte queste volontà, di qualsiasi tipo siano. La percezione è: se davvero conta la conoscenza del tuo inviato, cioè se davvero conta l'incontro con il Salvatore, tutto il resto perde di valore. E questo perde di valore, noi lo vediamo a livello delle nostre volontà in tutti gli eventi della vita quotidiana. Ma dobbiamo fare l'ammissione che la nostra esperienza è contraria a questo, è che noi siamo con tutte le nostre volontà con Dio quando non ci succede niente. Quando però ci succede qualcosa o viviamo nel concreto, e no. Chiediamo che lui si pieghi alle nostre volontà. Cioè è proprio... Allora, per me no, questa è la, secondo me è la migliore introduzione al piccolo cammino, no, che faremo in queste giornate, perché questa è proprio la prospettiva. Accogliere la grazia vuol dire entrare in questa rivelazione. E quello che vi dicevo, no, come immagine, commentando il passo della risurrezione di Lazzaro, che è, tra l'altro è anche sbagliato dire risurrezione, perché si tratta di una rianimazione di cadavere, no? Non è la risurrezione. Comunque, senza fare tante... è il vieni fuori, lasciatelo andare. Quello, se voi lo intendete con questo filo rosso delle liturgie quaresimali che portano a porci davanti a questa rivelazione, e credo che abbiamo proprio la prospettiva evangelica in cui ascoltare la parola di Dio, in cui vivere la nostra vita quotidiana, in cui finalmente fare esperienza, cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato. Ma diciamo con la lingua, ma in pratica non avviene, no? E non è che debba avvenire, cioè il Signore sa bene questo. Oggi, per esempio, per fare l'augurio della fine della messa, no? Allora, sai che io faccio sempre, non so, c'erano parecchie persone che non venivano da lontano. Allora dicevo, ci possiamo convincere, no, che per il nostro cuore è molto significativo avere proprio fiducia nel Signore Gesù, perché Lui ha fiducia di noi sia quando lo cerchiamo sia quando non lo cerchiamo. E facevo l'esempio di Tommaso. In questo brano Tommaso è quello che sostituisce Pietro nella sua generosità. In genere sempre Pietro, no? In questo caso è Tommaso. Andiamo a morire con lui. E questo è gradito a Gesù. Ma è anche gradito quando dice, no, non ci credo. Se non lo vedo, che poi non è un dubitare, è un essere così coinvolto nella storia con Gesù che dice, non raccontatemi una storia perché non reggo. Non so se è un po' un linguaggio femminile questo, ma la sostanza è questa: non ditemi più un'altra storia perché non reggo. Ho dato tutta la vita per questo e non so bene, ma è per sovrabbondanza, non è per mancanza. Per esempio, questo mi ha sempre fatto pensare. Ci sono domande nei Vangeli a cui Gesù risponde e domande a cui non risponde. Provate a fare l'elenco e a capire perché. La domanda che ha fatto Tommaso, alla domanda che Tommaso ha fatto, Gesù ha risposto. Alla domanda che ha fatto, non so, tipo il gruppo dei farisei, dei capi, a lui non ha risposto. La sua risposta è quella che fa sorgere la verità del cuore. Se non risponde, vuol dire che la verità non è quella di conoscere davvero lui, non è quella di accogliere la grazia, ma è quella di tirare a noi lui per confermare quello che già noi abbiamo. questo, per esempio, mi ha sempre colpito quando uno domanda a Gesù: di a mio fratello che divida con me l'eredità. E Gesù risponde: perdona, ma che me ne frega? Detto così almeno vi resta impresso. Ma guardate che di molte cose che noi domandiamo dobbiamo sentirci, ma non per come dire, come se Gesù allontanasse qualcuno che viene a lui, no, è per far rivelare quello che il cuore porta. Quando tu fai una domanda del genere vuol dire che ti servi del fatto che sei discepolo, hai, come dire, sicuramente il maestro ti viene incontro, sicuramente il maestro ti difende, cioè ti puoi servire del potere del maestro. Ma ha senso questo per il nostro cuore davanti a Dio? Ha senso? Infatti Gesù non solo non risponde, ma risponde secco. Al contrario, per dire. E allora, se noi impariamo, no, quando ascoltiamo la parola di Dio, no? In genere si applica bene ai Vangeli questo, no? Noi potessimo ascoltare con questo anelito di verità, di conoscere davvero il volto di Dio, quindi di accogliere davvero quell'inviato che è Lui, con tutto quello che fa, anche se a noi sembra che non risponda, no? Ma accogliere Lui, noi capiremmo molto, molto di più. E il nostro cuore si aprirebbe a quella verità di Dio che è pietà e misericordia per noi. Tra l'altro, è una cosa strana, se noi non siamo disposti ad accogliere la grazia, ma viviamo ancora nell'atteggiamento di io faccio il bene, così Dio mi deve, in qualche modo, detto in soldoni, ma mi deve premiare, ricordate che molti testi della scrittura non li capiremo. Gran parte delle spiegazioni dei santi, non so, a cominciare da quelli dei grandi padri dei santi, noi non li capiremo. Come funziona il nostro cuore non lo capiremo, e tantomeno capiremo come funziona il cuore degli altri. Questo è un passaggio nevralgico. Non semplicemente fare il bene, ma accogliere la grazia. Non semplicemente riuscire a fare una cosa buona, ma godere il frutto della ragione per la quale hai fatto la cosa buona. Ecco, in questa prospettiva suddivideremo in piccole tappe il nostro cammino di queste giornate.